sono le 8:39 minuti e rieccoci qua per dare il benvenuto anche nel 2016 alla professora Andrea Di Stefano, che ritorna. Quanti anni sono che ritorna?
Tanti.
Aveva ancora i pantaloni corti la prima volta
adesso,
che abbiamo annunciato.
Questo no, però insomma.
Però comunque si è incanutito nel frattempo.
Assolutamente. Sì.
Come va? Come
sono invecchiato.
Come sono andate le vacanze?
Tranquillo.
A Capodanno cosa ha fatto? Ha fatto il trenino o ha sabotato i trenini degli altri?
No, sono stato
urlando
non ho fatto nessun trenino.
E è andato a letto presto come noodles?
Esattamente.
Cioè non ha tirato la mezzanotte neanche quest'anno?
Mezzanotte è un minuto.
E poi ha chiuso decisamente la partita. Ha mangiato almeno le lenticchie che fanno soldini o le ha messe sotto il materasso?
No, le ha messe sotto il materasso.
Ah, quante ne ha ormai sotto il materasso? Cioè sta un metro
non
da terra?
Tante. No, perché poi le lenticchie le consumo.
Germinano?
No, le consumo.
Ah no, pensavo che, sai come quelli che fanno i tetti verdi, pensavo che lei facesse il
ma non sono adatte le lenticchie per fare i tetti verdi, no.
Ah bene.
Bisogna dare altre essenze.
Sa tutto, sa anche i tetti verdi, ma oggi il professor Di Stefano deve dispensare scienza per aiutarci a sbrogliare la matassa della tempesta perfetta, quella che si sta abbattendo sui mercati, il peggior inizio azionario dal 2008, che è stato l'anno della crisi. E a proposito della crisi, eccolo qua l'allarme di George Soros: situazione come quella del 2008. Insomma, siamo messi bene.
Siamo messi abbastanza bene, ma direi che non dico che era tutto previsto, ma quasi tutto era ampiamente previsto e prevedibile.
Beh, abbiamo chiuso l'anno monitorando i crolli ripetuti della borsa di Shanghai, riapriamo l'anno con la borsa di Shanghai che fa peggio di come aveva finito l'anno precedente, e forse è il caso di partire intanto dalle news.
Esatto, partiamo dall'autorità.
Ieri è stato il delirio
e anche lunedì, subito dopo Capodanno, le autorità cinesi ieri hanno tolto le nuove regole che avevano introdotto per il blocco immediato delle contrattazioni permanente quando l'indice scendeva più del 7%, che ha un blocco che ha indubbiamente prodotto il panico, e oggi le cose sono andate leggermente meglio. Qui si dividono le analisi su quanto accaduto oggi. La borsa di Shanghai ha recuperato circa il 2%, ma l'vero annuncio è che sarebbe quello che ha stabilizzato il mercato e che troviamo questa mattina solo su Bloomberg di pochi minuti fa: la Cina avrebbe deciso di intervenire acquistando $1 trilione di azioni sul mercato. Quindi i fondi governativi sono intervenuti mettendo in tavola $1,000 miliardi di dollari di acquisizioni di titoli per sostenere l'indice di borsa, una borsa sempre più in difficoltà e sempre più fuori controllo anche per la difficoltà stessa delle autorità cinesi di capire l'andamento dei mercati azionari, e forse per le scelte molto discutibili della banca centrale cinese.
Allora, ieri c'è stata questa caduta verticale improvvisa e vertiginosa, perché tipo in 20 minuti la borsa ha perso il 7%, è il 7% del volume d'affari di Shanghai. Provate a immaginare che roba sia. A un certo punto c'è stato il blocco automatico delle contrattazioni.
Totale, sì.
Che funziona come il salvavita, cioè quando c'è sovraccarico di corrente, bang, salta tutto, devi andare in cantina, ritirare sulla levetta.
Il blocco delle contrattazioni è stato introdotto più volte anche sui mercati occidentali. Ricordiamo che venne inserito per esempio al New York Stock Exchange dopo il famoso lunedì nero, quando Wall Street perse il 25% in una sola seduta.
Ci hanno chiamato l'elettricista, è venuto, clic.
E hanno deciso che si sospendeva, però non è mai stato introdotto sul mercato azionario il blocco permanente, salvo l'11 settembre con la chiusura ovviamente di Wall Street dovuta a motivi anche fisici, ma con una scelta di blocco come quello precedentemente adottato dalle autorità cinesi non era mai stato assunto e le stesse autorità hanno capito che alla fine questa questa scelta era disastrosa per il mercato stesso, perché crea una vera e propria ondata di panico e di corsa alle vendite, perché si instaura un meccanismo di timore permanente sull'andamento del sistema azionario, in questo caso cinese.
C'è un'unica domanda da fare in tutto questo, e la domanda è perché, e le ragioni sono diverse, sono almeno tre.
Uno sicuramente è il rallentamento dell'economia cinese. Tutto quello che è stato messo in campo negli ultimi 18 mesi per tamponare la frenata della fabbrica mondo Cina, cioè il fatto che la Cina sia diventata e oggi sia in difficoltà la fabbrica produttrice per il grandi multinazionale a livello mondiale, tutte le strategie messe in campo dal governo per creare un po' di mercato interno e un incremento di reddito dei cittadini cinesi non hanno sortito gli effetti, e la frenata continua, e questo è una delle cause principali.
Cioè, detto in modo molto più semplice, c'è sovrapproduzione e mancano i consumatori. Tra l'altro c'è anche un dato molto interessante che viene riportato oggi per esempio dalla stampa: in Cina ci sarebbero 90 milioni di trader che sono più di degli iscritti al Partito Comunista.
Esatto, sì, poco di più degli iscritti al Partito Comunista. Questo è l'altro pilastro, come dire, o l'altra voragine della crisi, e cioè l'eccesso di debito, perché insieme alla crisi di sovrapproduzione c'è una situazione debitoria che abbiamo denunciato da questi microfoni già da alcuni anni, ma questa situazione è esplosa in particolare negli ultimi 2 anni. Stiamo parlando di un debito pubblico in rapporto al PIL che nel 2014 veniva stimato al 220%, debito soprattutto dei privati, soprattutto delle banche. Ci sarebbero già oggi insolvenze per 200 miliardi di dollari, e parte di queste insolvenze sono legate al fatto che i 90 milioni di trader non agivano con risorse loro, ma con prestiti che venivano date alle banche per investire in borsa. E quindi ovviamente questa bolla legata al mercato azionario e legata ai prestiti è la prima che è scoppiata quando già la scorsa estate c'è stato il primo crollo della borsa cinese.
Cioè, per capirci, con quel rapporto debito-PIL, se la Cina fosse nella UE riceverebbe la procedura di infrazione.
Assolutamente, mega procedura di infrazione, perché 220% in rapporto al PIL, anche se non è debito sovrano, bisogna dire, non è debito pubblico, è debito dei privati, ma la sostanza, come sappiamo, non cambia molto, nel senso che poi alla fine se il debito dei privati crolla, lo Stato è costretto a intervenire, e quindi il debito dei privati, come sappiamo, si trasforma in debito pubblico.
E poi c'è il tema della svalutazione dello yuan, di cui si parla ormai da tempo, anche per quanto riguarda gli effetti sui mercati internazionali, sul mercato dei cambi, ma che è un'altra delle variabili impazzite di questa situazione.
Sì, perché viene considerato una variabile impazzita le scelte che vengono assunte dal governatore della Banca Centrale di Cina, Zhu Xiaoquan, che ha deciso di continuare in una politica incomprensibile di svalutazione della moneta proprio mentre c'era il crollo del mercato azionario, e quindi di fatto svalutando lo yuan ha amplificato le perdite potenziali soprattutto degli investitori esteri che avevano acquistato titoli cinesi. Questa svalutazione che sulla carta dovrebbe servire a rendere competitive le merci cinesi sui mercati internazionali, ma che non ha, almeno da questo punto di vista, non ha prodotto nessun risultato. Qui c'è una interessante analisi ancora tutta da scrivere su quali sono gli effetti, o quali possono essere gli effetti perversi di queste politiche della Banca Centrale Cinese, con l'obiettivo di entrare nel paniere del Fondo Monetario. Cioè la Banca Centrale Cinese avrebbe deciso e chiesto già di entrare nel paniere del Fondo Monetario Internazionale, delle monete, diciamo, di economia di mercato. Per dimostrare che sta ottemperando a questa politica e ottenere il via libera dal Fondo Monetario, lascia fluttuare lo yuan in modo libero, ma questo meccanismo crea un avvitamento depressivo fuori controllo e quindi molto probabilmente l'economia di mercato tanto dichiarata dalle autorità cinesi non si adatta in questo momento alla situazione e alla crisi della Cina.
E quindi non facciamo prima dirgli no, noi Fondo Monetario Internazionale, così evitano di fare la spirale depressiva?
Infatti
no, basta, cioè,
ci si aspetta, ma non è così, evidentemente c'è dentro anche un aspetto diplomatico in questa trattativa sulla eventuale scelta della Cina di entrare nel paniere. La sostanza è che il deprezzamento dello yuan ha prodotto un ribasso, lo stesso ribasso del mercato azionario, e quindi c'è questo meccanismo di politiche sbagliate contro le quali evidentemente qualcuno ipotizza addirittura che il governatore possa rimetterci la poltrona in tempi rapidi e possa andare a allungare il numero degli arrestati o degli scomparsi durante gli ultimi due mesi, personaggi legati ai mercati finanziari che sono stati considerati con causa della crisi.
Ma è vero che l'hanno paragonato a Nerone?
Sì, l'hanno paragonato a Nerone nel senso che brucerebbe i risparmi dei cinesi, ovviamente non brucia nessuno, non brucia bambini, ma brucia le speranze dei risparmiatori cinesi e di quei famosi 90 milioni di trader. Insomma.
C'è chi legge il futuro nei fondi dei caffè o nelle viscere dei montoni, il professor Di Stefano invece legge i segnali della crisi nella mutazione del prezzo dei noli delle navi.
Sì, cioè,
a me fa ridere.
A te farà anche ridere, però se una grande economia...
Cioè, è andato a studiarsi il prezzo dei noli. Dove si trova il preziario dei noli?
Beh,
c'è
ci sono...
rete?
Sì, c'è in rete.
Prezzonoli.org.
C'è una sorta di borsa dei noli.
Ma va?
Sì, c'è una borsa dei noli ovviamente basata sempre a New York vedendo l'andamento del costo di noleggio di una porta container, appunto, si capisce parte, si poteva già intuire parte di questa situazione, essendoci una forte contrazione delle esportazioni cinesi e una sovracapacità di flotte per la navigazione delle merci, il fatto che negli ultimi 4-3 mesi del 2015 tutte le società di questo settore siano in perdita è originato dal fatto che i noli appunto sono crollati. Oggi costa circa $3,000 al giorno noleggiare una porta container quando i costi industriali sono $7,000 e solo un mese e mezzo fa costava $15,000 sul mercato noleggiare un'intera porta container al giorno. Quindi potete immaginarvi le conseguenze di questo, visto che quasi tutte queste grandi società di noli sono poi fortemente indebitate con il sistema creditizio per costruire sempre più grandi navi.
No, io mi stavo immaginando che potremmo noleggiare un porta container per far la festa di fine stagione delle locuste. Tutto un
intero portacontainer per un giorno,
Sì.
$3,000,
quanta
tu dici.
Quanta gente ci sta? Tanti?
Tanti.
Andiamo tutta la notte, ci ubriachiamo, io no perché sono a Stemio davanti al Tiguglio, e poi torniamo in porto, $3,000 si può fare.
Sì, potrebbe fare.
Vabbè, ci ragioniamo perché potrebbe venirci incontro questo crollo del prezzo dei noli. A proposito di crollo dei prezzi, naturalmente quello ormai strutturale del petrolio, il petrolio che va sempre più giù, anche in questo caso c'è una questione che attiene alla sovrapproduzione, ma una sovrapproduzione che non si ferma.
No, una sovrapproduzione non si ferma, anche perché è evidente ormai, anche per chi non avesse voluto vederlo, che il crollo del prezzo del petrolio è la principale componente della guerra non dichiarata tra Arabia Saudita e Iran. Ieri il petrolio è sceso ai minimi degli ultimi 11 anni, il Brent oscillava tra $32 e $33, ma a un certo punto c'è stato anche un piccolo sfondamento sotto quota a $30. Gli analisti temono che il petrolio possa scendere fino a $20 in tempi abbastanza ragionevoli, cioè entro il primo trimestre dell'anno, e la situazione appunto risulta, almeno per il momento, fuori controllo, soprattutto per la guerra non dichiarata in corso tra Arabia Saudita e Iran. Ieri ci sono state le accuse dell'Iran sul bombardamento dell'ambasciata iraniana a Sanaa, ma forse la notizia più inquietante in questa dinamica che almeno apparentemente vedo sfuggita dalle colonne dei grandi quotidiani oggi, è che l'Arabia Saudita ha concesso una linea di credito da 22 miliardi di dollari al Marocco perché il Marocco si armi, perché compri armi, che mi sembra un bel segnale che è strettamente connesso alla guerra sul petrolio.
A proposito di Arabia Saudita, leggevo oggi della sfida dell'Arabia Saudita allo shale oil americano. Uno dei fattori che hanno portato peraltro al crollo del greggio è che potrebbe avere come conseguenza anche la caduta di uno dei pilastri dell'economia mondiale, ovvero i petrodollari.
Esattamente, perché tutta quella che è la dinamica che era stata costruita sui petrodollari sta andando in crisi violentissima. Durante questo periodo di nostra assenza per le vacanze natalizie, per esempio, c'è stata anche la austerity a Riyadh per i conti pubblici che sono fuori controllo, e ovviamente il fatto che il petrodollari, cioè le riserve valutarie che sono state create in questi anni, si stanno bruciando con una rapidità impressionante, e si ipotizza che alcuni paesi del Golfo potrebbero trovarsi in difficoltà anche nel reperimento di riserve valutarie nell'arco di soli 12-18 mesi.
E quindi cosa fanno, il petroeuro?
Potrebbero scegliere, ma questa è un'ipotesi che è stata completamente abbandonata da tempo, soprattutto dopo che l'Iran è rientrata nei ranghi internazionali grazie all'accordo con gli Stati Uniti sul nucleare. Quindi se lo si vede nell'ottica dello scacchiere, la scelta dell'Arabia Saudita di mettere sotto in difficoltà gli Stati Uniti sullo shale gas è strettamente connesso sempre a questa vicenda del ruolo dell'Iran e alle riserve di petrolio iraniano che stanno per arrivare sul mercato.
Guarda, io mi sono perso all'ultima sillaba della mia domanda, figuriamoci se ho seguito la risposta. Stavo peraltro pensando che comunque ci fa gioco il continuo crollo del prezzo del petrolio, perché se prendiamo il portacontainer per la festa delle locuste
costa anche meno portarlo.
Va a benzina o va a nafta il portacontainer?
Beh, va a nafta, per ora continuano ad andare a nafta.
Ma la nafta cos'è?
Cioè, la nafta è il raffinato.
C'entra col petrolio.
Certo che c'entra col petrolio. È il primo raffinato del petrolio.
Vedete che si imparano anche delle cose. Che cos'è la nafta? Ve lo spiega il professor Di Stefano. In tutto questo grandissimo casino poi c'è anche la Banca Mondiale che ha tagliato le stime della crescita. Non che fossero sgargianti e rigogliose, ma stante la situazione non è che si potesse mettere segni particolarmente positivi o in aggiunta.
Però bisogna ammettere che la Banca Mondiale da questo punto di vista è stata forse per fortuna delle istituzioni internazionali che ha più evidenziato i rischi connessi alle dinamiche dei famosi BRICS, cioè ha allargato l'orizzonte dalla Cina a Brasile, Russia, Sudafrica e India, e ha evidenziato appunto che la crescita globale che era prevista in accelerazione del 2,9% per il 2015 scenderà al 2,4% e potrebbe anche registrare una contrazione ulteriore, perché per effetto appunto delle difficoltà di questi paesi, perché lo ricordiamo, non c'è solo la Cina in diciamo frenata economica, ma il Brasile per esempio si trova in una profonda recessione e previsioni negative ci sono anche per appunto la Russia, che come sapete sta subendo da una parte le sanzioni, dall'altra ovviamente il crollo del prezzo del petrolio, e quindi è previsto che anche nel 2016 dovrebbe registrare una contrazione, seppur non così pesante come quella di quest'anno, circa il 5% del PIL, ma dovrebbe comunque fermarsi ancora a una situazione di recessione per tutto l'anno.
A proposito di BRICS, c'è poi il caso del Sudafrica, dove a metà dicembre il ministro delle finanze è cambiato 3 volte nel giro di una settimana. Ce n'era uno, non andava bene, via. È arrivato un secondo che è durato meno di un giorno, perché per affrontare il debito pubblico che è un po' fuori controllo e la caduta del Rand, che la moneta di Johannesburg, aveva annunciato un aumento generalizzato delle tasse. Ah sì, via, anche te, prima che faccia notte, e quindi ne è arrivato un terzo. Il problema in Sudafrica è che anche in questo caso l'iperproduzione di metalli preziosi si confronta con una caduta precipitosa strepitosa della domanda, in particolare di quella turistica americana, cinese, europea, che non compra più l'oro e i diamanti che vengono prodotti in Sudafrica.
Sì, ricordiamo che tra l'altro appunto il Sudafrica, oltre a oro e diamanti, è una delle nazioni miniera, nel senso che è uno dei grandi produttori di materie prime in senso complessivo, rame, annessi, insomma, e tutte le materie prime, anche quelle agricole, l'annuncio era proprio di oggi sul Financial Times, sono ai livelli minimi dal almeno una decina di anni a questa parte, e quindi la dinamica di espansione dal crollo del petrolio al crollo delle materie prime va a influire su tutti i paesi che hanno grandi riserve.
In Sudafrica, che per tanti anni ha avuto anche una grossa sovrapproduzione di razzismo, per fortuna in quel caso è precipitata la domanda e quindi quella cosa non c'è più. Siamo arrivati al termine della prima parte del giorno delle locuste, ne approfitto per annunciare che oggi ritorna anche il professor Alessandro Santoro, che oggi ci porta nel magico mondo delle trasformazioni dell'ISEE. Tutto questo tra poco e poi una scaletta infinita ancora per la seconda parte del giorno delle locuste. Intanto la linea dopo la pubblicità alla GR per l'edizione delle 8 e sì, arrivederci. Ma che è al GR? Che sto dicendo? C'è la pubblicità e poi
c'è la pubblicità, poi torniamo in onda.
No, sono inebriato dalla nafta.
Sei inebriato dalla nafta.
Viva la nafta! A tra poco. Allora, la parola, attraverso il francese naft e il latino nafta, deriva dal greco naftas, che indicava un tipo di combustibile volatile. L'origine più probabile della parola, però, è l'avetico napta. Persiano naft, arabo naft, che vuol dire umido, forse imparentato anche col latino Neptunus. Pensi un po', voglio sapere tutto sulla nafta da oggi.
Sì.
Lei lo sapeva che ci sono nafte leggere, nafte semidense,
sì,
nafte nere pesanti,
sì,
e come sì, si differenziano, visto che fa quello che la sa lunga?
Beh, si differenziano con la densità e col potere calorifico.
Lei come è messo a nafte, professor Santoro?
Ma io non benissimo.
Non benissimo.
No, non ne sono provvisto, non so.
Senta, ma il rimbombo che sentiamo in sottofondo è quello dell'androne in cui si trova dopo aver scalato verticalmente le scale, come ci annunciava fuori onda?
No, era solo quello di un tasto erroneamente schiacciato, adesso non ci dovrebbe essere più.
Ho capito, è l'unica cosa erronea che il professor Santoro fa nella sua vita, quella legata alla tastiera del telefono. Professor Santoro, bentornato anche a lei in questo 2016, ci eravamo lasciati.
Buon anno,
naturalmente, anche lei Cafone, gli dica buon anno.
Buon anno, buon anno.
Ha detto buon anno, almeno il cerimoniale rispettiamo.
Ah, vabbè, buon anno.
Capisco la rivalità, ma tutto questo astio.
Ma che rivalità, smetti.
Senta, professor Santoro, oggi nella nostra cavalcata del Fisco for Dummies ha deciso di portarci nel magico mondo dell'ISEE. Allora, io dell'ISEE so solo che è quella cosa che quando cerchi di avere lo sconto sulla refezione guardi, e se scopri che hai un lavoro sei già fuori dall'ISEE.
Sì, più o meno, più o meno.
Ecco, allora, ma quest'anno lo riformano, ci diceva.
Sì, infatti l'argomento è interessante proprio perché siamo nel mezzo, all'inizio in realtà, dell'applicazione del nuovo ISEE e ancora non c'è consapevolezza degli impatti che questa cosa avrà, ma io sono convinto che saranno impatti molto importanti. Allora, l'ISEE è l'indicatore della situazione economica equivalente, introdotto in Italia verso la fine degli anni 90 in evoluzione di indicatori precedenti, e la sua funzione è di consentire quello che viene chiamato il cosiddetto test dei mezzi. Cioè, nel momento in cui si è passati da una concezione universalistica del welfare, per cui tutti avevano diritto ad accedere alle prestazioni sociali, ad una concezione selettiva, secondo cui invece il grado, il diritto di partecipazione, il grado di compartecipazione al costo dipendeva dalle condizioni socio-economiche dell'individuo, tutti i paesi hanno cercato di introdurre dei criteri, degli indicatori. E noi abbiamo introdotto questo nel 1998, che poi è stato riformato e la cui applicazione ormai va oltre il, diciamo, l'utilizzo per le prestazioni di welfare in senso stretto, perché viene utilizzata per esempio anche per stabilire, con una piccola variazione, il cosiddetto ISEU, per stabilire le tasse universitarie. Sostanzialmente di cosa si compone? È un indicatore che ha una componente reddituale, che è la somma di tutti i redditi dichiarati dai componenti del membro della famiglia, dei membri della famiglia, e oltre a questa c'è una componente patrimoniale, che è la somma del patrimonio mobiliare, quindi azioni, obbligazioni, conti correnti, quant'altro, e del patrimonio immobiliare, e quindi essenzialmente abitazioni.
Ok.
Questo è sempre stato. La novità sta nel fatto che sono cambiate alcune modalità di calcolo, ma questo è secondario ai nostri fini. Quella che è cambiata è la modalità di controllo dei dati dichiarati. Cioè, fino a poco tempo fa, e credo che molti ascoltatori avranno potuto sperimentarlo, la autodichiarazione dell'ISEE era sostanzialmente senza vincoli, cioè ci si presentava in uno dei CAF o dei centri convenzionati, si portava la copia della dichiarazione dei redditi del 730 e poi spontaneamente, se si voleva, si dichiarava l'ammontare sul conto corrente, ovvero l'ammontare degli investimenti.
Cioè, veramente funzionava così? Quindi sono sempre stato scemo io che ho dichiarato che avevo un modesto lavoro e potevo dire che invece non ce l'avevo?
Beh,
sul lavoro magari le omissioni erano meno presenti, però sul patrimonio basti dire che la commissione presieduta dalla senatrice Guerra, che vorrei ricordare ha fatto un lavoro enorme per portare a casa questa riforma, ha acclarato che il 70% di coloro che compilavano l'ISEE dichiaravano di non avere un conto corrente. Quindi già questo dato la dice lunga sul fatto che la componente patrimoniale, in particolare quella mobiliare, venisse ampiamente sottostimata. Quindi l'ISEE non era un indicatore affidabile, provocava delle distorsioni e ovviamente basare la selezione su un indicatore di questo tipo era alquanto problematico e discutibile.
E adesso che succede?
Adesso succede invece che queste possibilità di manipolare i dati sono state fortemente ridotte, perché i dati vengono forniti per ciascun richiedente dall'INPS. L'INPS ha accesso sia alla banca dati diciamo delle dichiarazioni dei redditi e anche accesso all'anagrafe dei rapporti patrimoniali, quindi può rilevare la presenza di un conto corrente, per cui a questo punto non è più possibile omettere l'esistenza, per esempio, di un conto corrente e anche di altri aspetti del rapporto, di altre componenti del patrimonio. È chiaro che l'entità viene sempre autodichiarata, perché per questioni insomma di privacy l'entità degli investimenti è nota solo alla persona interessata, però le possibilità di diciamo ciurlare nel manico si sono molto ridotte, e questo ha provocato, questo dicono i primi dati che stanno affluendo al Ministero ma anche alle singole università, ha provocato un incremento delle dichiarazioni ISEE tra il 20 e il 30%. Ovviamente questo ha degli effetti.
Infatti, volevo chiedere come ultima cosa gli effetti, poi, come si traduce tutto questo?
Si traduce, a seconda dei contesti, tendenzialmente in un aumento dei costi o della quota di compartecipazione a carico delle famiglie per diversi servizi che si basino sull'ISEE, in un aumento delle rette universitarie, ovvero una riduzione di coloro che hanno diritto all'esenzione, perché ovviamente coloro che sono sotto una determinata fascia sono esenti, ma poiché l'ISEE medio tende ad aumentare, questo numero di esenti tende a ridursi. Auspicabilmente anche in un aumento dell'equità, perché ovviamente se ciò che sta succedendo si viene rivelato, ciò che prima veniva occultato, lo strumento diventa migliore. C'è un problema però da gestire, che è quello della componente immobiliare, perché la componente immobiliare entra nell'ISEE con i valori IMU e quindi rendita catastale diciamo moltiplicata, e questo non è del tutto equo, perché le rendite catastali che stanno alla base di questa misura non riflettono il valore di mercato. Quindi c'è un grosso lavoro da fare, secondo me, da parte dei comuni prima di tutto e poi di tutti gli altri enti, tra cui le università che utilizzano questo indicatore, per utilizzarlo nel miglior modo possibile. Se viene utilizzato bene, secondo me è un strumento potente per aumentare le risorse in modo equo, in modo che insomma la compartecipazione al finanziamento dei servizi rifletta l'effettività effettiva capacità contributiva dei nuclei familiari.
Tutto il magico mondo della riforma dell'ISEE in un cortometraggio di 5 minuti firmato dal professor Alessandro Santoro questa mattina in apertura di seconda parte del Giorno delle Locuste. Magari faremo anche un colossal dedicato all'ISEE, lo proiettiamo quando affittiamo il portacontainer per la festa finale di stagione. Un'ultima domanda, professor Santoro, lei è solito la mattina consultare i prezzi dei noli delle navi?
No, sometimes non è un'attività che faccio.
Preferisce guardare i risultati delle NBA.
Molto interessante.
Sì, poi glielo raccontiamo fuori onda. Intanto grazie professor Santoro per averci dato anche oggi un'illuminazione scientifica sul tema del fisco. Ci risentiamo anche con lei la prossima settimana. Arrivederci.
Arrivederci, grazie.
Salutiamo il professor Santoro anche perché abbiamo uno scalettone gigantesco e 13 minuti a nostra disposizione. Allora dobbiamo tornare, fare un passo indietro al crollo delle borse, perché mentre crollavano le borse, noi che non abbiamo investito in titoli azionari potevamo guardare, alimentando il fenomeno dei curiosi, quanto andava accadendo e si stava incidentando nel mondo. C'è chi invece, più sfortunato di noi, ha perso tipo 8 miliardi di dollari. I 5 uomini più ricchi del mondo hanno perso più o meno quella cifra lì.
Sì, bisogna dire che non è che l'abbiano persa fisicamente, perché hanno dovuto mettere lì sul tavolo 8 miliardi di dollari. È un'analisi che è stata fatta da Bloomberg, che ha calcolato qual è l'effetto in termini di riduzione di ricchezza delle quote azionarie o degli investimenti azionari che sono stati fatti appunto da alcuni degli uomini che hanno i patrimoni più grandi del pianeta. Quindi per esempio Jeff Bezos, il fondatore di Amazon e, lo ricordiamo, oggi l'azionista di riferimento anche del Washington Post, avrebbe registrato una contrazione del valore complessivo del suo quote azionarie di 3,7 miliardi di dollari, perché Amazon ha ceduto circa il 5% del suo valore. E così la stessa cosa può dirsi in modo ancora più amplificato per il famoso Warren Buffett, l'oracolo di Omaha, a capo appunto di un conglomerato, Berkshire Hathaway, che lavora negli investimenti, quindi che ha una serie di fondi che investono sui mercati azionari e obbligazionari, avrebbe registrato una perdita di 870 milioni di dollari e il suo patrimonio personale si sarebbe contratto a 61,4 miliardi. Nell'elenco c'è anche Carlos Slim, l'imprenditore messicano che si occupa di telecomunicazioni, banche, ma anche di discariche, che ha visto evaporare 868 milioni, e via con Bill Gates, Carl Icahn, il raider, uno dei raider più famosi della piazza di Wall Street. Ciascuno ci avrebbe rimesso in circa altri 700 milioni di dollari, sempre in termini di non perdite, come dire, reali del loro, che hanno dovuto mettere sul tavolo dei soldi, ma del loro portafoglio di beni e di patrimoni.
Cioè io vado nel panico quando apro il conto e vedo che mancano 80 euro perché mi ero dimenticato che avevo comprato i vestiti dei bambini con la carta di credito. Questi uomini dai nervi d'acciaio invece non fanno un plissé, anche se perdono 8 miliardi. Cari amici miliardari all'ascolto, investite da ora in poi nella nafta, che è il bene rifugio del futuro.
Se i prezzi del petrolio crollano, crolla per
ma
prima
chi se
la
ne
nafta,
frega. Io credo religiosamente nel valore e nel futuro della nafta. Leggevo invece...
Sei innamorato della nafta?
Sì, piace tantissimo.
In orgiasticamente naftoso.
Sì. Che credo che la consumerò come l'assenzio, come i poeti maledetti facevano con l'assenzio. Senta, a proposito di perdite, leggevo che negli ultimi mesi Apple 40 miliardi di dollari in meno di capitalizzazione per il crollo delle azioni, il crollo, la caduta
Apple...
delle azioni, anche perché c'è stata un'indiscrezione del Nikkei che ha detto che verrà tagliata del 30% la produzione di iPhone e iPad.
Sì, Apple è una di quelle che ha perso, ma ieri oggettivamente hanno perso un po' tutte le aziende del settore high tech, nella percezione comunque che la frenata cinese possa avere delle ricadute negative sull'insieme appunto del settore della tecnologia, essendo il mercato cinese uno dei principali mercati appunto per Apple e per altri. In realtà le analisi su Apple sono contrastanti, perché i valori oggi del titolo Apple sono, secondo altri analisti, fortemente appetibili, perché siamo intorno ai $100 e quindi siamo scesi a livelli che vengono considerati interessanti alla luce dell'andamento degli utili e delle riserve che, lo ricordiamo, sono tra le più ampie a livello mondiale da parte di Apple. Apple ha in portafoglio oltre 160 miliardi di dollari di liquidità e non a caso questa è una delle posizioni più rilevanti dal punto di vista della liquidità finanziaria esistenti al mondo tra tutte le corporation.
A proposito di Apple, oggi è tutto un garrire di orgoglio tricolore sui quotidiani, perché il direttore finanziario di Apple è nostro e ha guadagnato più di Tim Cook.
Non ha in realtà... I titoli sono un po' fuorvianti, perché se si analizza bene il comunicato ufficiale si capisce che Luca Maestri, che è appunto il direttore finanziario dal 4 marzo del 2014, che ha il compito di gestire appunto i 160 miliardi di dollari cash di cui dicevamo, ha preso complessivamente uno stipendio inferiore a quello di Tim Cook, $1 milione contro 1,8 milioni di stipendio di Tim Cook, ma ha preso molto di più di Tim Cook in termini di azioni, perché ha scelto di farsi remunerare con un premio azionario del valore di $20 milioni più $4 milioni cash. Quindi complessivamente Maestri ha incassato, se si tiene conto appunto delle azioni, $25,3 milioni, mentre Tim Cook, che ha già un enorme pacchetto azionario, si è fatto solo pagare cash, e quindi con complessivamente 2 milioni di salario e 8 milioni di bonus, quindi la metà rispetto a quanto ha incassato Maestri, il direttore finanziario.
È abbonato Luca Maestri?
A Radio Popolare?
Non lo so, andiamo a vedere.
Non credo, sta all'estero da molto tempo.
Vabbè,
non so.
Con la app?
Con la app, sì, certo, ma la app...
Vabbè,
andate a indagare.
Sì, andiamo a verificare. Lei invece ha indagato insieme a Valori sui debiti a rischio che nuovamente scatenano l'allarme negli Stati Uniti.
Sì, perché la dinamica sull'indebitamento non riguarda solo appunto la Cina, ma l'incidenza dei debiti a rischio ha raggiunto il livello più alto dai tempi della recessione. Stiamo parlando dei cosiddetti crediti incagliati, quelli difficili da recuperare. A novembre sarebbe salito al 20.1%, il livello più alto da settembre del 2009, e secondo Standard & Poor's il numero delle società che hanno un livello di rating minimo, cioè che sono diciamo in difficoltà o a rischio di avere dei problemi, ha raggiunto quota 195. Tutti questi elementi possono configurare i rischi connessi a un'esplosione di una nuova situazione di crisi, come ipotizzava Soros, come quella del 2009.
Diciamola adesso, perché altrimenti poi ce la dimentichiamo, visto che ci siamo dimenticati di scriverla in scaletta.
Mitica.
Sawiris e la Corea del Nord, assolutamente.
Ci siamo dimenticati di segnarla, ma è nella nostra mente, perché è una storia assolutamente interessante, che era uscita proprio il giorno prima del famoso esperimento della bomba, non sappiamo di che cosa, che è appunto stata fatta brillare dal regime nordcoreano, e cioè la storia è quella del magnate Sawiris, del padrone di Orascom, la compagnia globale di telecomunicazioni, che ha grossi problemi proprio con il regime di Kim Jong, perché ha avuto l'autorizzazione a fare la prima compagnia telefonica privata in Corea. Ha raggiunto 3 milioni di clienti, la società ha registrato un utile di $270 milioni al lordo delle imposte e delle svalutazioni, a fronte di $344 milioni di fatturato, quindi una redditività spaventosa, ma negli ultimi tempi Orascom non riesce a prelevare gli utili dalla sua controllata, perché cioè, il governo coreano gliel'ha bloccati.
Gli ha ciulati i soldi?
No, gliel'ha bloccati. La stessa Orascom ha pubblicato, è stata costretta, essendo una società quotata in Egitto, a pubblicare un'informativa dove dice di aver perso il controllo del 75% dell'investimento nordcoreano che si chiama Coriolink, la compagnia telefonica, e l'ha anche dovuto eliminare dal bilancio. Poi ovviamente Sawiris ha detto che è fiducioso, ma la situazione è abbastanza curiosa, perché questa Coriolink aveva un valore stimato di 832 milioni di dollari alla fine di giugno, e quindi se viene requisita dal governo, dal regime nordcoreano, è una bella botta per Sawiris. Forse potrebbe mandare razzi a fare la trattativa.
Sì, sì, scusi, io mi ero distratto nel frattempo, perché sulla home page della stampa di oggi c'è il video esclusivo che spiega come convincere la scimmia che ti ruba il cellulare a ridartelo.
Potrebbe anche... potrebbe scegliere Sawiris.
Cioè, senti, ma ecco, se a lei la scimmia rubasse il cellulare, che tattica userebbe per farselo restituire?
Non lo so, eviterei di farmelo rubare dalla scimmia.
Lei chiama Cantone per farsi dare
il
cellulare dalla scimmia. Vabbè, peccato, non posso mettere un brano e andarmi a vedere la scimmia che restituisce il cellulare?
Beh, abbiamo un poco tempo però, solo 3 minuti, almeno parliamo di Volkswagen.
Ho capito, ma è grande entertainment. Vabbè, parliamo di Volkswagen, si torna a parlare di Volkswagen perché potrebbe cacciare 48 miliardi di dollari di multa al governo americano.
Sì, nel senso che ufficialmente per ora la contestazione è stimata a 19 miliardi di dollari, ma gli analisti si sono già messi lì a fare un controllo più accurato del significato del comunicato del Dipartimento della Giustizia, che ha appunto comunicato che portava in giudizio Volkswagen Stati Uniti, e a questo punto la violazione del Clean Air Act sui 580.000 veicoli venduti negli Stati Uniti potrebbe arrivare non a 19 ma bensì a 45 miliardi di dollari. Questo per effetto di una serie di sanzioni, oltre che a quella base della manipolazione sui test delle emissioni, ma appunto una serie di altre sanzioni che vengono sono state individuate come accessorie che potrebbero aumentare ulteriormente la cifra, anche perché, come noto, si sa, questo è una delle strategie messe in campo da tutte le compagnie finanziarie, quindi se verrà seguita probabilmente anche Volkswagen, non conviene arrivare in giudizio, ma conviene raggiungere un accordo in fase temporanea con il Dipartimento di Giustizia, e quindi in questa eventualità diciamo che si avvicina sempre di più la soglia dei 100 miliardi che erano stati stimati e che avevamo stimato anche noi da questi microfoni come valore complessivo dei danni prodotti dal Dieselgate.
Professor Di Stefano, siamo arrivati alla fine di questa prima puntata dell'anno del Giorno delle Locuste. Vogliamo chiudere facendo gli auguri al piccolo Leopoldo Mattia?
Leopoldo? Chi è Leopoldo Mattia?
Il figlio di Ilaria D'Amico e Buffon.
Ah, è nato, va bene, facciamogli gli auguri.
Dai, faccia gli auguri.
Auguri a Leopoldo Mattia, ma perché mai poi? Così, di tutti i bambini che sono nati dobbiamo scegliere...
Ho capito, e non c'ho l'anagrafica di tutti i bambini che sono nati.
Dai, facciamo gli auguri a tutti i bambini che sono nati fino ad oggi, compreso Leopoldo
Tra
Mattia.
Tra cui Leopoldo Mattia.
Perché sennò
secondo me
è un amico nostro, no?
Ho capito, dopodiché è un fatto di buona creanza.
Ma è abbonato.
Secondo me è contenta.
Per fargli gli auguri bisogna chiedergli
Va bene, professore, che dire, la saluto, ci vediamo venerdì prossimo sempre su questi microfoni, sempre con il Giorno delle Locuste. Viva la nafta, e chiudiamola qua.
Va bene,
arrivederci.
Arrivederci,
ciao ascoltatori, buona giornata.